Allora, mi sentite lo stesso, no? Anche senza microfono, immagino. Dunque, come dicevo prima, proveremo in qualche modo a partire dal lavoro di Riccardo. Io faccio provo a fare una premessa, diciamo, non è semplice, mettetevi le mie palle. Dunque, con Riccardo credo ci conosciamo da quasi 20 anni, più o meno, e per un lungo periodo era sostanzialmente l'artista dalla mano felice, cioè c'era un elemento molto forte che girava, insomma, eravamo più giovani, però c'era questa cosa della estrema capacità a utilizzare i linguaggi del disegno e poi tutto quello che ha a che fare col visivo. Nel tempo, a un certo punto, Riccardo ha iniziato a fare appaio scompaio, nel senso che ogni tanto spariva. Dove Riccardo è in Cina, ci è rimasto 3 anni, se non ricordo male, poi tornava, spariva. Dove Riccardo è in Argentina, c'è stato 4 anni o 5. In tutto questo, chiaramente, Milano continua a essere in qualche modo una delle case base dove via via sono state fatte mostre, percorsi, anche di discussione, e nel tempo tutti abbiamo un po' assistito a questa strana trasformazione, almeno parlo da spettatore sostanzialmente. Cioè, dopo una fase durata anni di ricerca, sperimentazione, esplosione in qualche modo dei linguaggi connessi all'audiovisivo inizialmente soprattutto e al visivo, a un certo punto è iniziato questo strano fenomeno di sottrazione, al punto che una mostra, credo di 5 anni fa, 4-5 anni fa, sostanzialmente aveva pochissimi pezzi e poi una serie di talk e panel che ragionavano attorno ai temi sollevati dai lavori, ma diciamo era tutto estremamente parco dal punto di vista visivo. Quando, credo un anno e mezzo fa, 2 anni fa, a un certo punto Riccardo si è trovato nel momento che aveva descritto prima, quindi sostanzialmente non posso più disegnarlo in qualche modo, non posso più lavorarci col visivo, ha detto un po' alle persone che gli stavano vicine, non necessariamente amici, anche persone che l'accompagnavano dal punto di vista, diciamo, gli interlocutori anche sui vari piani, come avrete capito, di teoria ce n'è tanta, ha detto: mi chiudo nello studio e scrivo un libro. Io personalmente ho detto: coraggioso, sicuramente, speriamo vada bene, nel senso che comunque trovare anche in qualche modo le risorse energetiche prima di tutto per entrare sostanzialmente in ascesi e scrivere un lavoro di questo tipo, quindi lavorando esclusivamente col testuale, non che non avesse avuto esperienze di questo tipo prima, in parte, però questa è una cosa completamente diversa, era una cosa piuttosto coraggiosa. Quando poi ci ha invitati, diversi di voi erano là l'anno scorso, quando ci ha invitati alla premiere, chiamiamola così, o comunque, diciamo, a un certo punto il lavoro era quasi finito, ha fatto una lecture, una giornata di pioggia nel suo studio molto bello, in zona di Guarda, una parte come non essere a Milano, in qualche modo, nel verde, e siamo rimasti tutti piuttosto impressionati, nel senso che ci siamo resi conto che quel percorso da qualche parte l'ha portato. Io passerei la parola a voi, così passo anche la patata bollente a Roberto Pinto e Claudio D'Alonso. Esatto, cioè giochiamocela così, passateci, fateci il favore. Faccio solo una considerazione, diciamo, di ordine metodologico, forse. Io personalmente tendo, non so quanto poi Riccardo sia d'accordo, magari poi dopo lo chiediamo a lui, così si espone un po' su queste cose. Faccio un po' fatica a considerarlo un libro, inteso in senso stretto, nel senso che ci sono degli elementi di poema, sicuramente, ci sono degli elementi poetici, dal punto di vista soprattutto del rapporto tra parola e immagini. Ci sono sicuramente alcuni elementi teorici molto forti, ma dal mio punto di vista, più che un libro, è sostanzialmente una piattaforma testuale per costruire poi interazioni di altro tipo. Ad esempio, io l'ho letto aperto, riletto, chiuso, l'ho smontato, ogni tanto l'ho girato, ho iniziato una parte dall'altra, perché ovviamente c'è un filo narrativo molto, molto stretto, c'è una storia, questo si può dire, però dal mio punto di vista funziona soprattutto come generatore di immagini, e queste immagini hanno la proprietà di tendenzialmente sono molto frattali, nel senso che si possono aprire e caderci dentro, e mi sembra che anche il lavoro che Riccardo sta provando a sviluppare adesso che il libro è chiuso, che l'oggetto è chiuso, va esattamente in questa direzione, quindi sostanzialmente di essere piattaforma per aprire i lavori. Adesso passo la patata bollente a voi, direi...
Claudia,
D'Alonso.
Si è capito che non è una cosa facile, perché più io non sono un docente di estetica, mi occupo di questioni di estetica legata alle tecnologie, quindi anche in termini diciamo di lavoro sui linguaggi da parte degli artisti legate al rapporto con le tecnologie, quindi come si trasformano delle questioni che hanno a che fare anche col corpo, con le sfere del sensibile a partire dalle tecnologie e questioni legate alla rete, quindi anche che trasformazioni internet ha portato su vari livelli, sia in ambito artistico che in ambito diciamo sociale, quindi con un quotidiano che ha a che fare un po' con la vita di tutti. Ho capito perché dopo averlo letto e sono un po' approfondito perché Riccardo mi ha chiesto di intervenire, perché inizialmente appunto quando avevamo parlato del libro avevamo sentito alcuni estratti, in realtà alcuni link con le cose di cui mi occupo mi erano venuti in mente, poi in realtà appunto è una struttura talmente densa in cui effettivamente la dimensione, a proposito di dimensione soggettiva, e quindi è la mia lettura totalmente soggettiva, appunto è complesso riuscire a mettere insieme una visione unitaria del libro, e quindi vi do la mia, cioè la mia navigazione del libro, e partirei da come un po', da che tipo di esperienza di lettura è, per cui quando insomma, si parla di un libro che si viene invitati a parlarne ad un pubblico che magari non l'ha letto, è sempre comunque un racconto parziale, e in questo caso direi ancora di più. Però anche ragionando sulla preparazione di questo incontro, si era detto, il mio suggerimento a Riccardo era leggilo, perché a me non capita molto di andare a dei reading, non è neanche una cosa che apprezzo particolarmente, devo dire, non è molto nelle mie corde, però in effetti dalla lettura che ci aveva fatto nel suo studio alla lettura che poi ho fatto individualmente mi sono resa conto che quello scarto, quella differenza che c'è sempre in una lettura diciamo ascoltata, in un ascolto rispetto alla lettura individuale, in questo caso diciamo è come dire anche un po' una parte, uno dei livelli del libro, che in qualche modo, se lo vogliamo chiamare libro, è un oggetto che è un oggetto estetico ma è anche un oggetto sull'estetica, e quindi è interessante anche perché è davvero un ibrido tra moltissimi riferimenti legati all'esperienza estetica, legati all'esperienza della visione, e un'esperienza di visione allo stesso tempo. In qualche modo l'avete un po' sperimentato, vi assicuro che poi leggendolo è anche diverso, perché questa dimensione di evocazione delle immagini è molto forte e un po' si perde nella lettura, perché l'occhio in quel caso è in qualche modo ancorato alla parola, e quindi la parola è una sorta di intromissione rispetto a quello che è il livello invece di percezione che ne avete avuto adesso. E l'altro, io ci ho individuato diciamo in termini di registri di esperienza di lettura, quindi da lettrice, un livello narrativo che è appunto una sorta di cosmogonia che a un certo punto diventa una sorta di distopia, di romanzo, di fantascienza distopica o di fantasy distopico, e un altro invece è quello del soggetto, che è quello che devo dire mi ha agganciato di più rispetto ad alcune questioni che erano già emerse quando avevi fatto la lettura nel tuo studio, e l'avete visto anche quando, soprattutto nella parte sul tappeto di luce, c'è questo cambio di registro, cioè dalla descrizione di ciò che sta accadendo, di ciò che si sta creando, del perché anche in qualche modo si viene a creare questa rappresentazione di uno spazio che è il tappeto, e quindi appunto introduciamo la questione della rappresentazione, si cambia registro e ci si rivolge al tu lettore, e quindi l'esperienza diventa un'esperienza completamente insoggettiva. E questo appunto ha a che fare con, appunto, passando di che cosa parla il libro, cercando insomma di vedere quello che ci ho letto io, è un libro sulla visione, è un libro sulla visione intesa su più livelli, ad esempio quello che ha a che fare secondo me con questo soggetto lettore che viene tirato in ballo in questa esperienza dello spazio, ha a che fare col rapporto per esempio tra percezione, soggetto percepiente e ambiente, spazio. Prima Lama parlava di questioni che, per esempio, per chi si occupa un po' di fenomenologia sono proprio un cardine importante, cioè il fatto che sì, la realtà fisica, il mio corpo fisico esiste, ma che mi è venuto in mente il corpo utopico di Foucault, non esiste nulla al di fuori del filtro del mio corpo, anche perché per una fenomenologia non è solo la mente, anzi, diciamo, sono due livelli molto intersecati. E quindi questa lettura di questo soggetto che si muove nello spazio e soprattutto la relazione tra corpo e soggetto e spazio è proprio la base di come si crea l'esperienza di quello che poi nominiamo realtà, se vogliamo continuare a chiamare in questo modo. E la cosa interessante mi ha fatto pensare, quando l'ha letto la prima volta Riccardo, leggendolo da sola e poi risentendolo questa sera, è quanto sia un'esperienza in VR, cioè in realtà virtuale. Adesso, appunto, anche per chi non si occupa di media, la questione della realtà virtuale è abbastanza presente, ed è interessante perché attraverso un dispositivo e un linguaggio come quello della lettura, in realtà restituisce molto di quello che è l'esperienza della realtà virtuale, che poi, se vogliamo, io sono storico dell'arte di formazione, quindi non vedo niente di solo assolutamente nuovo. In realtà la realtà virtuale, che poi non è neanche una tecnologia nuovissima, è una sorta di apice contemporaneo che poi, insomma, ha trovato affermazione adesso, non per questioni, diciamo, di tecnologie né di strumenti, è una questione, diciamo, di economie che girano intorno all'audiovisivo. È in qualche modo l'apice di un percorso, che c'è un libro molto bello di Sommaini, che è un semiologo che si occupa della condizione dello spettatore, è un libro molto bello che raccoglie tra l'altro contributi di autori diversi e che raccoglie un po' di come si costruisce la dimensione della spettatorialità, cioè una condizione che noi viviamo quotidianamente e su, tra l'altro, media diversi che ormai in qualche modo hanno a che fare tutti con dei dispositivi che ci abbiamo anche molto addosso, e quindi il corpo è un altro elemento che ritorna. E ci dice che la dimensione dello spettatore contemporaneo si costruisce tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento a partire dal fatto che anche in pittura e poi in una serie di, diciamo, fenomeni anche molto commerciali di intrattenimento come le fiere, i grandi expo, si inizia a costruire una relazione tra il soggetto e l'immagine in cui l'immagine sembra costruita intorno allo spettatore, cioè in qualche modo pensata già per lo spettatore, quindi non è lo spettatore che si proietta all'interno di un ambiente, ma è un ambiente che ha pensato e centrato tutto sullo spettatore. E questo, per esempio, il cinema è ovviamente, con l'abolizione dello spazio reale fisico, è una simulazione legata al fatto che in qualche modo è tutto pensato per quel tipo di relazione. E la realtà virtuale in realtà è una sorta di sviluppo di questa cosa. Nella realtà virtuale, ma anche se avete mai giocato, avete visto giocare qualcuno ad un videogame, lo spazio è generato dall'occhio e dalla posizione dell'osservatore. Nella realtà virtuale è questa posizione che genera allo stesso tempo lo spazio, quindi si dice che lo spazio è una protesi del soggetto, non è più il soggetto che si mette in relazione, ma io genero letteralmente lo spazio nel quale mi muovo. È appunto una sorta di apice di questo percorso, che però ha a che fare proprio con anche lo statuto dell'immagine contemporanea. Appunto, il libro di Sommaini, ragionando su come quali sono le forme della nostra spettatorialità, ragiona proprio sulla natura delle immagini di vario tipo che ci attraversano e che, insomma, prolificano. Poi c'è un'altra cosa sull'immagine, mi passo la parola.
Passi la parola da Rosenna, perché
sì, ce la ripassiamo.
Sì, guarda, allora,
sì, c'è questo cavo qui.
Sì, ma forse non c'è neanche bisogno. No, io in realtà non ho ben capito perché mi ha chiamato.
Però faccio
le domande. No, diciamo, io lo trovo un libro difficile, nel senso che inizialmente l'ho provato a leggere come, appunto, provando a decodificare e quindi a tenerti dietro su una serie di simboli, di passaggi storici, eccetera. Poi a un certo punto nella lettura ho pensato: forse devo abbandonare questo piglio un po' da storico dell'arte e devo semplicemente prenderlo. E la prima cosa che mi ha colpito, fatto questo passaggio, è l'uso dei vocaboli. Io me ne sono appuntato un po'. Tu non scrivi piano, per ma plaga. Non scrivi nuvole, ma parli di nembostrati, stratocumuli, di cirri. Non parli di una formazione di nuove montagne, ma parli di orogenesi. E a questo punto, in qualche modo, dopo, che ne so, trovare selenografi, che insomma anche qui sono stato, confesso, sono andato sulla Treccani a vedere che cos'erano i selenografi, che sono degli studiosi della Luna, anche perché poi parli di melanismi della Luna subito dopo, oppure di fotico omocromico, mammalia, eccetera, per non parlare dei titoli. Io sono rimasto molto affascinato perché mi sembrava proprio, comunque, oltre a questo aspetto dell'immagine effettivamente, che è la prima cosa che si nota, che è dominante, che ti ha, come dire, che dici, ma perché non si è messo a fare anche qualche, che ne so, fotografia, acquarello, deformazione di qualunque tipo, anche per dargli una struttura, no? Perché poi, anche visiva, perché poi, diciamo, davvero è molto evocativo da questo punto di vista. E mi sembra che appunto proprio era anche, come dire, la necessità di essere precisi e di essere anche in qualche modo stratificati. Questa era la cosa che effettivamente mi... Al di là del, diciamo, del significato complessivo del libro, perché in effetti se appunto se qualcuno, cioè se fossi stato io a dover introdurre il libro, non sapevo proprio in qualche modo come raccontarlo, perché in effetti, diciamo, la storia in sé, diciamo, in qualche modo ricalca quello di una qualsiasi mitologia della creazione e della fine o della nascita e della morte, da cui. Però appunto la cosa interessante è proprio questo diciamo, elemento che poi mi sembra appunto anche ricorrente dei lavori tuoi, come dire, non che si costruiscono un nuovo libro, che è quello proprio anche di, come dire, reinventare quello che stai raccontando, il tuo viaggio forse, ecco, che poi mi sembra poi una delle costanti del tuo lavoro, il raccontare il viaggio, ecco. Però appunto questa ricerca di linguaggio, di trovare proprio quella parola, no? Appunto selenografi, che appunto non è un semplice studioso dell'astronomia o studioso della Luna, è proprio qualcuno che si dedica a quell'aspetto.
Il cartografo.
Sì, è il cartografo della Luna, ecco. Però è chiaro che suonava ovviamente qualcosa di simile, ma evidentemente, diciamo, uno per essere sicuro doveva andare lì. Ecco. Questa era una cosa che proprio mi ha colpito, al di là delle tante metafore che ci sono dentro, del fatto di questo appunto tappeto serico, luminoso, che potrebbe essere persino una metafora dell'arte, se vogliamo, no? Potrebbe essere tranquillamente qualcosa che è anche lo scambio tra le persone, il commercio messo in un altro modo, no? Che poi genera cose e poi ovviamente crea conflitti, no? che tu hai evocato. Ecco. Per cui, ecco, diciamo, non come dire, arrivato a questo punto, però, mi sembrava quasi, e lì al telefono, appunto, l'altro giorno ce lo siamo anche detti, mi sembrava anche di leggere in un modo molto strano, a 100 anni di distanza, negli appunti di Duchamp quando faceva il grande libro, no? Che diciamo, costruiva una serie di cose che avevano una perfetta lettura, ma tu poi ti trovi di fronte a il libro, in questo caso, il grande vetro, e in realtà tutta questa serie di frammenti ti servono e lo ricostruisci tutti, e poi a un certo punto ti accorgi che le cose più importanti sono altre. È la costruzione, è il fatto di appunto trovare quel piccolo sottile parola che è più evocativa di qualsiasi altro giro di parole che magari può essere usato per dire le stesse cose, no? E allora, ecco, mi sembrava paradossalmente anche, come dire, pienamente d'avanguardia in qualche modo, una parola desueta, no? No, nel senso che mi ha dato questa impressione, non
sì,
sapevo che effetto aveva fatto.
Sì.
Nel senso che c'erano tutte queste cose, c'erano la distopia, c'era la fantascienza, una fantascienza anche molto visionaria, che appunto certamente non era dei tempi, se vogliamo, anche se anche loro parlavano di quarta dimensione, però. però ecco, c'è questo aspetto di appunto provare anche a mettere in discussione te stesso in qualche modo, questa costruzione di un percorso narrativo lineare che in effetti, come dicevate anche voi prima, c'è, ma nello stesso tempo si può iniziare dal fondo e leggere al contrario, secondo me, e si può in qualche modo seguire lo stesso, tutto sommato. Questo non è un esercizio che non ho provato a fare, ma secondo me si potrebbe fare. Ecco, prendere capitolo per capitolo e leggerlo al contrario e vederlo come, come dire, una nascita al contrario, no? E vedere come c'è una trasformazione, forse anche una come dire, una metafora di ora di questo ciclo di autodistruzione che stiamo provocando e che forse non siamo in grado di trasformare. Mi fermo qui, insomma, poi.
Cioè, se puoi aggiungere qualcos'altro.
No, io avevo parlato dei tablet, che no, perché mi veniva in mente la questione della cartografia, perché è un libro che a me ha funzionato anche in un secondo livello, cioè che senza note, senza riferimenti geografici, senza diciamo tutti quegli apparati che in genere si trovano nei saggi o nei libri, che in qualche modo fanno un discorso teorico, un'analisi o un compendio di fonti anche frammentarie, ma in questo caso appunto come dicevo è una stratificazione, è un tessuto nel quale appunto a seconda di quello che è il tuo percorso ogni tanto ti emergono delle cose che hai letto e ad esempio mi è servito, proprio come uno strumento, perché stavo ragionando su altre cose, su dei testi che devo scrivere, su alcune lezioni e in realtà poi leggendo il libro mi sono andata a rileggere per esempio i simulacri di Baudrillard che in un certo punto del libro sono proprio appunto a proposito di rapporto tra realtà e rappresentazione, è uno diciamo dell'ottimismo di Baudrillard, è uno dei libri più nicciani di Baudrillard, però in realtà siccome appunto se li avessi letti oggi cioè a un certo punto c'è emergono da questo, tra l'altro mi ero segnata questa cosa perché emergono dall'occhio, dai frammenti dell'occhio del toro, però il toro l'ha introdotto quindi lo posso nominare e tra l'altro mi è venuto in mente il taglio dell'occhio di Brunel, cioè di parlare della visione oltre l'occhio, cioè una visione che non è legata alla dimensione oculare e appunto questi tablet che sono appunto dei simulacri della realtà e mi è venuto in mente poi tra l'altro parlare di cartografia perché appunto Baudrillard in un testo dell'81 quindi molto prima di internet parla di televisione però nel rapporto tra l'immagine e la realtà è un'immagine, a quel punto l'immagine è un rapporto tra un'immagine e realtà che ha a che fare con la vita di tutti perché ha a che fare con dei mass media e quindi il modo in cui ci costruiamo anche il senso di realtà, il senso di verità, appunto Baudrillard chiama lo stato attuale simulacro, cioè appunto prima parlavamo di realtà virtuale e per fare riferimento al racconto di Borges, appunto in cui c'è questo paradosso della cartografia, cioè di cartografi che fanno una mappa dell'impero che è uno a uno, cioè non c'è più differenza tra lo spazio da rappresentare e la sua rappresentazione. Il simulacro è una sorta di diciamo ulteriore passo di scollamento tra la rappresentazione, tra le possibili rappresentazioni, quindi l'immagine fotografica ad esempio, e la realtà. E un po' appunto questi tablet che appunto duplicano i stati di realtà, contengono il tempo, credo faccia riferimento un po' alla proliferazione delle immagini che quotidianamente postiamo sui social network e si muovono. Ed è interessante perché poi da lì sono andata a riflettere su quanto in realtà poi questo scollamento c'è sempre stato per chi si occupa di immagini e per te che ti sei occupato tanto di immagini, cioè pensare che una fotografia rappresenti la realtà c'è sempre stata un po' una passione che è nata con l'immagine meccanizzata, con la fotografia e poi in realtà appunto chi si occupa di cultura delle immagini sa molto bene che non c'è mai stato perché come dire, un spasamento tra la realtà e la rappresentazione c'era anche a livello del filmico, cioè la messa in scena. La differenza è che adesso, come dire, la circolazione e la produzione delle immagini non è ad appannaggio soltanto di aree della contemporaneità che hanno sviluppato una consapevolezza e hanno fatto un percorso su questa cosa. E poi l'altra cosa mi è venuta in mente perché c'è questa mostra che non ho ancora visto, ma di un artista che si chiama Trevor Paglen, che è americano e sta in mostra adesso alla Fondazione Praga, che è uno che si è occupato moltissimo di sorveglianza, e c'è una mostra appunto sulle questioni legate anche all'economia della sorveglianza attualmente, e uno dei lavori in mostra è basato sul riconoscimento facciale. Cioè, è vero che nell'ambito della cultura visuale di questo scollamento tra la realtà e la rappresentazione se ne parla tanto, ma viviamo in una realtà in cui il sistema politico e il sistema economico soprattutto vuole riportare tutta una sorta di schiacciamento, per cui gli algoritmi, che peraltro risentono di tutta una serie di condizionamenti legati alla razza, al genere, ovviamente gli algoritmi sono progettati dagli uomini, quindi risentono di tutti i cliché o di tutte le discriminazioni possibili, appunto questo algoritmo riconosce i visi, i volti, ed è tra l'altro, quest'opera utilizza gli algoritmi che vengono in genere utilizzati per categorizzare le persone, quindi schedare le persone a partire dal proprio volto. E quindi se nell'ambito della storia della fotografia sul ritratto e su, insomma, il rapporto, lo scollamento tra ritratto e reale si è tanto parlato, adesso viviamo in un contemporaneo invece in cui questa cosa sta diventando uno degli strumenti principali di controllo. E quindi, insomma, sì, erano cose sulle quali stavo ragionando. Però mi viene da fare
una domanda, perché in realtà, diciamo, questi frammenti degli occhi dottori,
sì,
che sono neri, che sono delle pietre,
di Essidiana,
mi ricordavano assolutamente, ovviamente, sì, la pietra della Mecca,
sì.
E quindi anche, come dire,
sì, in realtà appunto nel libro c'è questo meteorite di ossidiana che poi appunto dei monaci cercano di nasconderlo, però in realtà appunto tutta la popolazione si attenta su questo meteorite di ossidiana e lo rompe in mille pezzi, ognuno se ne porta a casa e poi succede, non mi spoiler, succede un po' quello che descriveva, che precede un po' la psichica.
Io sono una considerazione del volo su quello che dicevi te, no? Questo elemento, diciamo, questo, non so, però in effetti, sapore d'avanguardia che in qualche modo c'è, a me ha colpito pensando, appunto, avendo vissuto in qualche modo così un po' da nel giorno per giorno anche la genesi della cosa, a me la cosa che ha colpito di più è che in qualche modo anche l'attenzione che ha portato a questa cosa qua, poi al prodotto finale, la vedo come sostanzialmente un pendolo che si muove tra i due estremi, due degli estremi possibili che hanno a che fare in effetti anche con quel tipo di vocazione d'avanguardia, cioè da una parte una sostanziale ricerca dell'iconoclastia pura, nel senso, ma più che dell'iconoclastia, proprio della negazione dell'immagine.
Stasera ci va appunto Maria Tilde Bettini, che è un'esperta di iconoclastia, che l'ho chiamata apposta per trattare anche quella voce lì, però purtroppo che mi sembra rotelle stanotte, quindi non ho questa partecipare.
Però questo elemento, diciamo, di costante ricerca dell'elisione del visivo, ma forse, ma anche del gesto, ma anche del dire in qualche modo, è un elemento. Dall'altra parte c'è una cosa che chiamerei, non so, ossessione procedurale in qualche modo, che secondo me poi è l'altro pezzo interessante, perché lì, da lettore in qualche modo, quasi si liquefanno tutti gli altri elementi, cioè che l'ossessione procedurale è talmente chiara, e procedure per cosa? Per produrre immagini mentali. E c'è questo spostamento, io l'ho visto proprio anche al Farsi, questo spostamento continuo tra questi due elementi. Da una parte leviamo tutto, tagliamo bianco assoluto, ma nemmeno bianco, spazio in colore, completamente luce e colore, e dall'altra parte invece proliferazione incontrollata lisergica, perché dice che, cioè, almeno l'ho letta molto così, una proliferazione lisergica dell'immaginario. E credo che questa cosa qua, appunto, il pendolo poi me lo può far girare nelle direzioni, farlo girare molto corticosamente, tenerlo fermo se ce la fa.